Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, è un'altra puntata sempre sull'ordine dell'amore e della pace. In ordine, amore e pace dovrebbero abbracciarsi, ma soprattutto vanno costruite. Siamo qui grazie alla regia di Riccardo Righi per ripensare ancora una volta al come poter fermare questa ondata d'odio che vediamo anche attorno a noi, non solo nelle guerre, perché curiosamente, ma insomma neanche tanto curiosamente, abbiamo un dibattito che al posto di essere pacifico è tutt'altro, ahimè, che pacifico, ma ci fa riflettere perché abbiamo intitolato questa puntata L'amore nell'aria. Basta cercarlo, proprio perché la ricerca dell'amore vero, sia a livello personale che a livello proprio di società, un amore che farebbe subito tacere i venti di guerra, è una cosa importante, passa anche dalla tragedia, passa anche dal riconoscere le ferite che abbiamo e dalle ferite che hanno gli altri. Però vorrei iniziare con una canzone che ha segnato un po' la nostra generazione e che tra l'altro ho scoperto che l'artista che cantava questa canzone, che è Manu Chao, è stato proprio conosciuto di persona dal nostro Riccardo Righi, quindi oggettivamente perché non ascoltarla ancora con più simpatia. Ascoltiamoci Clandestino.
Solo voi con mi pena, sola va mi condena, correre mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Ecco, questa canzone, devo dirvi, ha segnato la mia parte liceale. in cui eravamo tutti molto contenti di avere delle idee chiare, no? Perché quando si è giovanissimi le idee sono limpide e estreme. Devo dire che indubbiamente anche nelle manifestazioni che si facevano al liceo, ma poi anche all'università, noi eravamo fermamente convinti di saperci schierare nel giusto. E tutto quest'album, che poi ebbe un successo incredibile, di Manu Chao, accompagnò anche il G8 di Genova e manifestazioni molto importanti. Ora, comunque la si pensi, è anche vero che bisogna mettersi nei panni di chi in quel momento si sta affacciando al mondo e in quel momento proprio ha fame di certezze. Io gli adolescenti li adoro, non solo perché ci lavoro, ma anche perché hanno quella mentalità così istintiva, così folle a volte, che ci permette di riconoscerci e anche di creare una buona critica all'interno di noi. Ci mostrano quei lati di noi che dovrebbero essere sempre vivi, che appunto tendono a non valutare tutto, ma abbracciare, appunto, come dicevamo, una linea, però una linea comune. Cioè, ci piace l'idea di poter cambiare tutto secondo anche a volte degli stereotipi. Ora, quello che noi vediamo nelle piazze italiane attualmente è drammatico sotto ogni punto di vista. Quello che noi vediamo anche come presa di posizione delle università è drammatico, ma anche nei dibattiti televisivi, perché sembra quasi che il dialogo non ci sia più. Ci sia solamente una modalità di vedere da un punto di vista, un'altra da un'altra. Si arriva a pensare che i manganelli siano terapeutici, e io lì inizio a dire vabbè, cerchiamo un attimo di capirci, perché l'Italia attualmente non ha morti in guerra, eppure siamo così. Pensate a chi invece morti in guerra ne ha, e quindi sostanzialmente ancora meno sereno di noi. Noi viviamo certamente il trauma di essere impotenti di fronte a un assetto mondiale, globale, veramente doloroso. Ma non possiamo, proprio noi che tutto sommato abbiamo un distacco se non altro a livello di localizzazione, prendere delle posizioni così aspre, perché sono acerbe, non sono ancora una volta immedesimarsi in tutte le varie realtà. E soprattutto nel momento in cui noi non riusciamo a dialogare l'uno con l'altro, facciamo più guerra di quelli che sono immersi nella guerra, perché lì diventa pericoloso. Se noi sosteniamo che gli altri non dialogano ma si lanciano bombe, figuriamoci noi che siamo comunque tranquilli e sereni, per fortuna finché dura, e io spero per sempre, come spero che arrivi la pace soprattutto in queste zone di guerra terribili. Ma noi continuiamo a incrementare l'odio, continuiamo ad avere degli schieramenti. Ora, quello che è noto è che nella scorsa puntata abbiamo riflettuto in generale anche sul vissuto di Gaza. In questa puntata vorrei che noi riuscissimo a immedesimarsi su quello che è stato il 7 ottobre, che era la parte prima che poi ha condotto a questa soluzione. E in particolare c'è una riflessione, dopo il 7 ottobre, Israele, quando il trauma è un fenomeno di massa, che è stato pubblicato e francamente vorrei condividere con voi assieme ad altre riflessioni. Non riuscire più a funzionare normalmente, non essere in grado di lavorare, arrivare a perdere tutto e alla domanda più semplice, dove vivi, arrivare a rispondere non vivo, non sto vivendo. E con la storia di una sopravvissuta al massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre, che Hiller Kutler apre un articolo uscito su Tablet l'11 marzo, in cui racconta lo tsunami della salute mentale in Israele. Ora, la 50enne Mor Peretz, che come conseguenza indiretta del trauma ha dovuto rinunciare anche al suo appartamento e si è trasferita da un'amica, sta lentamente recuperando grazie al lavoro che porta avanti con il servizio psicologico del Lev Asherov Mental Health Center. ma non è l'unica israeliana che sta lottando con le conseguenze di un'operazione terroristica che ha portato all'assassinio di più di 1200 persone e al rapimento di 250. Per ora i dati sono che forse i sopravvissuti sono meno di un centinaio, ma non lo sappiamo perché appunto siamo in una situazione di guerra veramente atroce dall'una e dall'altra parte. Per Ibal Brenner, psichiatra nello stesso istituto che sta aiutando Perez, stiamo affrontando un vero e proprio tsunami. C'è stato un enorme aumento della richiesta di aiuto, mentre tutto il sistema che si occupa della salute mentale è stato trascurato per molti anni anche lì in Israele. La rivista medica Medic Review ha pubblicato a fine febbraio uno studio statistico in cui si prevede che il 5,3% degli israeliani, che vuol dire più di 520.000 persone, svilupperà un disturbo post-traumatico da stress legato al 7 ottobre e alla guerra in corso. Intanto, le principali organizzazioni israeliane per la salute mentale hanno già segnalato un record di richieste di sonniferi e tranquillanti. Il 6 marzo, l'ospedale di Iklova Tel Aviv ha aperto un dipartimento dedicato al trattamento dei disturbi e del disturbo da stress post-traumatico aperto a civili e militari. Il presidente israeliano Isaac Herzog alla cerimonia di inaugurazione ha affermato di aver ben chiaro come il sistema sanitario debba trovarsi ora in un clima così drammatico e in cima alla priorità in vista del lungo periodo di recupero e riabilitazione necessario in seguito a un trauma terribile che ha colpito la nazione. Questo è anche il risultato di uno studio che ha mostrato come il massacro abbia avuto un impatto ampio e significativo sulla salute mentale della popolazione israeliana, non solo dei sopravvissuti o di coloro che in qualche modo hanno avuto a che fare direttamente col massacro. E in questa ricerca si sottolinea come sia necessario organizzarsi rapidamente per valutare e gestire l'emergenza. Già da 6 settimane prima del 7 ottobre, lo studio stava seguendo 710 adulti per valutarne lo stress dovuto alla complessità della situazione del paese in seguito alla riforma giudiziaria. I ricercatori hanno deciso di portare avanti lo studio con gli stessi rispondenti nel periodo successivo per analizzare il contesto mutato. I disordini del stress post-traumatico sono raddoppiati, ansia e depressione sono aumentate rispettivamente del 18 e del 13,5%. 30 partecipanti hanno avuto un'esperienza diretta del massacro, 131 non familiari o amici che sono stati uccisi, rapiti o feriti. Non è chiaro ancora se e quando in Israele il tasso di suicidi sia aumentato, riferisce Yossi Levi Belz, coautore dello studio, docente di psicologia e responsabile del Dipartimento di Studi su Suicidio e Salute Mentale del Ruppin Academic Center. Ma il 30% dei rispondenti ci ha pensato, anzi il 38% per la verità. Pensano la paura che un massacro simile possa ripetersi in un paese così piccolo e anche la sensazione di tradimento da parte del sistema politico-militare che avrebbe dovuto proteggere i cittadini. Questa parte del sistema sanitario che si occupa di salute mentale, prima del 7 ottobre, era già sull'orlo del collasso. Ha un immediato aumento dei finanziamenti, corrisponde un ripensamento generale e lo psichiatra Gillard Wolderman, direttore del servizio di salute mentale del Ministero, ha ipotizzato di raddoppiare il personale, espandere i servizi aperti al pubblico su tutto il territorio, incrementando sia il numero che lo stipendio di psicologi, psichiatri e delle varie figure di sostegno, della terapia occupazionale e fino all'arte terapia, cosa che in Italia credo che sarebbe pionieristico, purtroppo. Va anche considerato che un evento del genere riporta in superficie anche la sofferenza di chi ha subito in passato traumi simili. Un problema che tocca anche i testimoni, i soccorritori, dai poliziotti ai paramedici, da coloro che hanno dovuto recuperare frammenti di corpi a chi ancora sta cercando di ricomporli. E chiunque in qualche modo sia stato coinvolto o che conosca qualcuno che è stato coinvolto. In pratica tutta la popolazione. Ora, vi ho letto questo per far capire che quello era l'inizio, un inizio terribile, perché ricordo appunto che sono state uccise, torturate e soprattutto delineati i corpi di tantissime donne e tantissimi bambini e persone. C'era proprio l'idea di distruggere una persona, tagliandole i seni, stuprandola, eccetera. Parliamo di qualcosa che non si era mai visto in un tempo di relativa pace. Adesso siamo in pieno della guerra. Quando si parla di sindrome post-traumatico da stress, noi parliamo di una sintomatologia grave che può portare al suicidio, così come può portare a delle derive che veramente mettono a rischio la salute mentale. Noi possiamo solo immaginare, visto quello che stiamo operando in Italia, quanto l'essere traumatizzati da cose ci porti a fare delle scelte incredibilmente nocive per noi e per gli altri. E quindi questo comporti di fatto una modalità esecrabile in cui si incita un popolo e un altro popolo a odiarsi sempre di più, considerando che c'erano molte realtà, come quelle appunto dei coloni, che volevano invece avvicinare due popoli. E anche qui l'informazione che noi abbiamo molto spesso è distorta, addirittura si accusa i coloni di cattiverie che non sono neanche mai state compiute, quando in realtà le persone che sono morte erano proprio quelle che cercavano le vie della pace. Sono atti di terrorismo incredibili e io credo che sia sempre terribile utilizzare i nostri traumi contro noi stessi e contro gli altri. Hanno incrementato l'odio, hanno incrementato la paura. La paura c'è sempre dietro la violenza in queste situazioni. E io vorrei invitare tutti noi, nel momento in cui prendiamo una posizione, a non essere mai estremi, perché vorrei capire come ognuno di noi si sentirebbe nel momento in cui ha un lutto di una persona, un amico, un caro vicino. A quel punto non ragiona più. Ed è per questo che è importante, secondo me, che si investa nella salute mentale, soprattutto in quelle situazioni di guerra, perché altrimenti l'odio ci acceca e ci rende sempre più bestiali. E è per quello che lì, a quel punto, la giustizia dall'una e dall'altra parte viene meno. Si va avanti per vendetta. Parlo di questo perché, curiosamente, nel Vangelo che abbiamo avuto domenica, si parlava del buon pastore. E questo buon pastore ci insegna tantissimo. Io vi vorrei proprio riportare in questo la visione di Papa Francesco, perché lui non solo parla appunto della sua preoccupazione e invita tutti alla preghiera per quanto riguarda le guerre che noi abbiamo, sia in Ucraina e Russia, sia per quanto riguarda Israele e la Palestina. Perché ci invita alla preghiera? Innanzitutto la preghiera significa riflessione, significa non schierarsi, ma cercare di capire e cercare di essere vicini a tutti, perché appunto, ripeto, mettiamoci nei panni di chi sta perdendo qualcuno, mettiamoci nei panni di chi l'ha già perso in quel modo così brutale dall'uno e dall'altra parte, e vediamo quanto siamo realisticamente pacifisti. Vediamo quanto le nostre frustrazioni siano presenti in tutte le nostre piazze e quanto noi saremo molto estremi, no? Già non avendo un'esperienza diretta, figuriamoci se abbiamo un'esperienza diretta. Io quando sento i miei amici a Tel Aviv o comunque a Gerusalemme, sento tutta la loro angoscia e mi viene difficile essere giustamente distaccata. Ma la cosa importante è empatizzare, e empatizzare significa anche capire e domandarci sempre cosa significa amare. Amare è cogliere l'amore che ci è stato dato e puntare tutto su questo nonostante tutto, cercarlo sempre e non cercare la via dell'odio. Ora, Papa Francesco parla appunto del buon pastore. Il buon pastore, nel Vangelo, Gesù dice che il buon pastore dà la vita per le proprie pecore. Ma giustamente, dice Papa Francesco, questo viene ripetuto 3 volte, ma che senso ha il fatto che dà la vita per le proprie pecore? Ecco cosa vuole dirci il Signore con l'immagine del buon pastore. Non solo che lui è la guida, il capo del gregge, ma soprattutto che pensa a ciascuno di noi e ci pensa come all'amore della sua vita. Pensiamo a questo: io per Cristo sono importante, lui mi pensa, sono insostituibile, valgo il prezzo infinito della sua vita. E questo non è un modo di dire. Lui ha dato veramente la vita per me. È morto e risorto per me. Perché? Perché mi ama e trova in me una bellezza che io spesso non vedo. Fratelli e sorelle, quante persone oggi si ritengono inadeguate o persino sbagliate? Quante volte si pensa che il nostro valore dipenda dagli obiettivi che riusciamo a raggiungere, dal successo agli occhi del mondo, dai giudizi degli altri? E quante volte si finisce per buttarsi via per cose da poco? Oggi Gesù ci dice che noi per Lui valiamo tanto e sempre, ognuno di noi. E allora, per ritrovare noi stessi, la prima cosa da fare è metterci alla Sua presenza, lasciarci accogliere e sollevare dalle braccia amorevoli del nostro buon pastore. Fratelli e sorelle, chiediamoci dunque, dice Santo Padre, so trovare ogni giorno un momento per abbracciare la certezza che dà valore della mia vita, so trovare un momento per preghiera, per l'adorazione, per la lode, per stare alla presenza di Cristo e lasciarmi accarezzare da Lui? Fratello, sorella e buon pastore ci dice che se lo fai, riscoprirai il segreto della vita. Ricorderai che Lui ha dato la vita per te, per me, per tutti noi. E che per Lui siamo tutti importanti, ognuno di noi e tutti noi. Maria ci aiuti a trovare Gesù e in Lui l'essenziale per vivere. Sono parole grandi perché ci invitano a capire cos'è l'amore. Gesù ci ama in ogni nostra sfumatura. E questo è quello che dice il Santo Padre, non perché siamo perfetti, non perché non creiamo situazioni orrende, non perché siamo persone che non sbagliano mai. La guerra è un errore universale, ma se noi non sappiamo cogliere il fatto che l'amore ci riporta a un'altra via, che è quella della pace, allora non abbiamo capito neanche il messaggio di Cristo, che tra l'altro poteva scendere da quella croce, poteva inveire contro tutte le persone che l'avevano crocifisso, ma il suo amore è proprio quello di aver amato tutti, sia quelli che l'avevano insultato e crocifisso, sia quelli che lo piangevano. E alla fine è risorto per tutti e per 40 giorni ha detto credete in me e soprattutto credete nell'amore di Dio. Ecco, con queste grandi parole io vorrei salutarvi donandovi la dolcezza di una bella canzone di Ermal Meta e Elisa, Piccola Anima, e con un abbraccio grande ringraziando la regia di Riccardo Righi, vi auguro una buona settimana e alla prossima puntata.
Piccola anima che fuggi come se fossi un passero spaventato a morte. Qualcuno è qui per te, se guardi bene ce l'hai di fronte, fugge anche lui per non dover scappare, se guardi bene ti sto di fronte, se parli piano ti sento forte. Quello che voglio io porti i miei occhi con te.
Piccola anima, la luce dei lampioni ti accompagna a casa. Innamorata e sola, quell'uomo infame non ti ha mai capito. Sai che a respirare non si fa fatica.
È l'amore che
passare ogni tristezza. Ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa. Ed io non te ne farò nemmeno una. Spiegare, ma se tu vai via, porti i miei sogni con te. Piccola anima, tu non sei per niente piccola.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.